Laser.
In Africa e in Italia, camicie nere della rivoluzione, italiani e italiane, in patria e nel mondo, ascoltate, con le decisioni che fra pochi istanti conoscerete e che furono acclamate dal gran consiglio del fascismo, un grande evento si compie, viene suggellato il destino dell'Etiopia oggi, 9 maggio, 14° anno dell'era fascista.
Maggio 1936. Benito Mussolini, qui in un documento storico conservato nei nostri archivi, annuncia dal balcone di Palazzo Venezia a milioni di italiani radunati in tutte le piazze d'Italia la riapparizione dell'impero sui colli fatali di Roma. Un momento che, con la guerra di aggressione contro l'Etiopia condotta con largo uso di mezzi bellici moderni e con il ricorso a metodi spietati di repressione, rappresentò il culmine del consenso manifestato dalla grande maggioranza degli italiani al duce e al fascismo, un fenomeno politico nuovo, sorto dopo la Grande Guerra in opposizione radicale al comunismo, deciso a distruggere la civiltà democratica e liberale.
L'esercito della rivoluzione, che ormai aveva conquistato quasi tutta l'Italia, reduci gloriosi e gioventù magnifica, sporchi di fango e di polvere, affamati e assetati, ma non sazi di ardimento, urge alle porte di Roma. Roma o morte è il loro grido, il loro motto.
Il fascismo ha fatto il suo ingresso nella storia 100 anni or sono, nel 1922, con la marcia su Roma del 28 ottobre. Abbiamo ascoltato una testimonianza successiva del 1934, a commento di un filmato del 1922, tratti da un documentario dell'Istituto Luce. La manifestazione fu organizzata dal Partito Nazionale Fascista, sovrastato dalla figura del capo, di cui era una creatura che eseguiva i suoi ordini, oltre a propagandare un'ideologia espressa esteticamente in modo efficace e suggestivo attraverso un sistema di credenze, di miti, di riti e di simboli divenuto parte essenziale e integrante dello Stato fascista e della politica di massa del Partito Unico. Il 29, mentre la manovra eversiva si allargava ad altre città del paese, Vittorio Emanuele III affidò l'incarico a Mussolini. Questi, partito da Milano la sera stessa, giunse a Roma il 30 mattina per ricevere formalmente l'incarico. Con la formazione del suo governo, di cui facevano parte con i fascisti, esponenti liberali, popolari, democratici e nazionalisti, iniziava il lungo ventennio della dittatura fascista. Rievochiamo la marcia su Roma e l'avvio del regime con gli storici del fascismo Giulia Albanese, insegna storia contemporanea all'Università di Padova. Tra i suoi libri segnalo La marcia su Roma, la terza, tradotto in tedesco e in inglese, Dittature mediterranee, sovversioni fasciste e colpi di Stato in Italia, Spagna e Portogallo, è sempre edito dalla terza, e con Marco Palla, già ordinario di storia contemporanea all'Università di Firenze, di cui si ricordano i volumi Mussolini e il fascismo giunti e Il fascismo dalle mani sporche, la terza. Giulia Albanese, in che modo Mussolini si afferma sulla scena politica italiana negli anni venti, dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, la Rivoluzione Russa e la crisi dello Stato liberale in Italia?
Beh, diciamo che Mussolini riesce a trovare uno spazio non vuoto, perché in realtà ci sono diversi movimenti politici che all'indomani della Prima Guerra Mondiale cercano di occupare lo spazio, diciamo, dell'interventismo nazionalista e dell'interventismo più aggressivo dal punto di vista della politica estera, e lo fa, diciamo, inizialmente in maniera ambigua, perché sappiamo che la fondazione del Movimento dei Fasci di Combattimento nel marzo 1919 riesce a riunire personalità che precedentemente erano anche dell'interventismo democratico, si pensi a figure come Trentin o Nenni, e successivamente riesce a farlo attraverso un'integrazione di pratiche violente che in parte sono in continuità con quelle dell'interventismo prebellico, ma che in parte anche, diciamo, rinnovano e radicalizzano quelle pratiche, e con però anche un'abile strategia politica. Questo è possibile grazie a una rete nazionale, diciamo soprattutto nell'Italia centro-settentrionale inizialmente, ma in espansione, che agisce in parte di concerto con altri partiti nella fase, diciamo, delle elezioni dell'ottobre 1920, le elezioni amministrative in modo particolare, e poi delle politiche del 21, ed è una capacità di presenza sul territorio che va in qualche modo a consolidare un quadro moderato, reazionario, ma che si pone però il problema, attraverso il fascismo, di una partecipazione anche delle masse, volendo, a questo processo politico di consolidamento di identità d'ordine. Quindi questo in termini molto generali, però direi che questo è lo spazio specifico che Benito Mussolini riesce a occupare insieme ai suoi uomini. Tra l'altro bisogna anche considerare che noi ovviamente valorizziamo molto la figura di Benito Mussolini, ma nel 1922 non è assolutamente certo che lui riesca a diventare la figura predominante, né è certo che il Movimento dei Fasci di Combattimento possa diventare il punto di riferimento di un'area politica che in realtà è composta e articolata almeno fino a un certo punto, e in cui poi progressivamente si vedono emergere la figura di Benito Mussolini come sempre più rilevante, e questo a partire dal 21 diventa più chiaro, e anche il Movimento dei Fasci di Combattimento come sempre più punto di riferimento di un'area politica. Successivamente la decisione di provare a fare la marcia su Roma e il successo di questa impresa sanciranno la definitivamente, o almeno a quell'altezza, sanciranno la capacità politica e il successo di quell'impresa.
Una figura, quindi quella del Duce, che si consolida soprattutto a partire dagli anni venti. Marco Palla, in quale clima maturò la marcia su Roma?
Solo una chiosa all'intervento precedente di Giulio Albanese. Mussolini nel 14, non voglio dire che era un desaparecido politico, però certamente era caduto in disgrazia con l'espulsione dal Partito Socialista, e in tutti questi anni, dal 14 al 1919, cercava una sua strada per un recupero politico. Il veicolo della sua affermazione, il veicolo politico principale, è all'epoca in cui non c'erano la radio, la televisione e altri mezzi di comunicazione di massa, di influenza dell'opinione pubblica, il quotidiano di sua proprietà, finanziato da interessi industriali e bancari multiformi. Era Mussolini a Milano, la capitale economica d'Italia, e quindi questo fu un grande strumento di proselitismo politico. Il clima della marcia su Roma è in realtà una prosecuzione del clima di instabilità del dopoguerra, con uno schema, per riassumerlo, può servire a chiarirci un po' le idee, al cosiddetto biennio rosso 1919-1920, di grande ondata di rivendicazioni sociali, sindacali, egemonizzate dalla sinistra dell'epoca, soprattutto socialisti e anarchici. E poi ci fu il riflusso, cioè, come spesso succede nella storia politica, la stanchezza, il recupero e la decisione di reagire a queste agitazioni sociali dei poteri forti dell'epoca portarono al declino di questa iniziativa, ed è lì che si innestò il successo fascista nel successivo biennio nero 1921-22. È un clima di forte instabilità, di crisi sempre più accentuata degli equilibri dell'Italia cosiddetta liberale, del sistema liberale che si era modernizzato molto tardi con il suffragio universale, con le forme moderne di organizzazione politica su cui arrivarono in anticipo i fascisti, ma direi che poi per una cosa conclusiva fu la violenza fascista, l'organizzazione di una mobilitazione di squadre paramilitari, soprattutto nell'Italia centro-settentrionale, l'elemento decisivo del loro successo.
Solitamente si fa riferimento alla marcia su Roma, ma non sempre si è in chiaro sulla portata di quell'evento. Giulia Albanese, che cosa successe in quei giorni tra il 24 ottobre e la fine del mese di ottobre?
Succedono sostanzialmente diverse cose importanti tutte assieme, nel senso che il movimento fascista è un movimento che non solamente si muove e si organizza per arrivare verso la capitale, ed è quello che noi generalmente consideriamo marcia su Roma, e non solo c'è una trattativa diplomatica, diciamo, della classe dirigente liberale con il fascismo per capire in queste circostanze come agire, e con la capacità anche di Mussolini di giocare su diversi tavoli nello stesso tempo, ma c'è anche un'azione locale nelle città e nelle regioni, nelle periferie, per conquistare il potere. E questa azione è un'azione che in realtà non comincia con la marcia su Roma, comincia prima, ma sicuramente ha un momento fondamentale nella reazione allo sciopero legalitario dell'agosto del 22, quando i fascisti riescono ad occupare una parte considerevole delle amministrazioni non fasciste, soprattutto socialiste e in parte anche popolari, che non erano state occupate tra l'ottobre del 20 e l'agosto del 22, e l'azione che si fa nelle diverse città d'Italia prima che gli squadristi partano per Roma è un'azione di controllo delle amministrazioni comunali, di controllo delle prefetture, di controllo degli uffici postali e dei telegrafi, quindi un'occupazione del territorio prima ancora dell'occupazione della capitale, che possa in qualche modo dare il senso della forza del movimento fascista e della sua capacità di affermazione. Ovviamente una parte di questo movimento funziona anche per una grande acquiescenza delle forze dell'ordine, però vorrei ricordare anche che è l'uso della violenza il passaggio fondamentale, nel senso che in alcuni casi le forze dell'ordine tentano di rispettare il mandato che gli è dato dalle autorità superiori e fanno fuoco, cosa che nei mesi e negli anni precedenti non funziona. Questo succede per esempio a Cremona, dove c'è Roberto Farinacci, succede a Bologna, cioè in alcune delle città anche simbolo dell'affermazione del fascismo, le forze dell'ordine reagiscono quando, diciamo, gli squadristi esagerano, si potrebbe così dire. E quindi abbiamo diversi livelli di azione fascista sul territorio, verso la capitale e anche a livello politico. L'intreccio di queste azioni contestuali ha un risultato positivo per il movimento fascista. Questo è dovuto senz'altro alla decisione del re di non firmare il decreto di stato d'assedio, ma direi che diciamo, l'altro elemento decisivo è anche la scelta del sovrano di legittimare questa azione fascista, autorizzando le squadre di combattimento che arrivano a Roma il 30 di ottobre a sfilare davanti a lui il 31, in questo modo legittimando come forza armata questo esercito privato del fascismo e di Benito Mussolini, e questo darà un'enorme forza anche simbolica a Benito Mussolini per affermare il suo potere il 16 novembre del 22 alla Camera, quando viene votato il suo governo, e ad affermare quindi, diciamo, la natura anche molto eccezionale rispetto all'Italia liberale del governo di coalizione che ha come Presidente del Consiglio Benito Mussolini.
Nella storia, Marco Palla, ci sono state molte definizioni della marcia su Roma, una controrivoluzione preventiva, colpo di Stato, rottura politico-istituzionale che inaugurava una nuova stagione, eversione legalitaria, insurrezione, rivoluzione senza vittime, come disse il re. Una rivoluzione rassicurante, come disse Mussolini, per altri si trattò solo di una messa in scena. Cosa fu esattamente, secondo lei?
Alcune di queste cose non posso discuterle ognuna singolarmente, sono giuste, contengono una parte di verità. La marcia su Roma fu fissata dopo la marcia su Roma, il 28 ottobre, ma c'è una sequenza di avvenimenti per cui il 28 ottobre di per sé non fu affatto importante. Però per i fascisti dopo era significativo dire che prima del successo c'era stata l'azione militare. L'azione militare non ci fu, le camicie nere entrarono a Roma solo il 30 di ottobre e sfilarono il 31, non senza gravi atti di violenza nel quartiere di San Lorenzo. Cioè la cessazione delle violenze che speravano il re e tutto l'establishment liberale non avvenne affatto. Un colpo di Stato in parte lo fu, però visti i poteri legali del sovrano, egli poteva anche revocare la fiducia a un presidente del Consiglio che aveva incaricato, e così avvenne, perché il colloquio fra presidente del Consiglio Facta in carica all'epoca e Vittorio Emanuele III, di cui non si hanno i verbali, ma insomma da testimonianze incrociate si può ricostruire, fu durissimo. Il re rifiutò di firmare lo stato d'assedio, sembra addirittura chiudendo in un cassetto a chiave della sua scrivania il decreto che Facta gli aveva portato per la firma. E insomma, l'atto decisivo in realtà non fu il 28 ottobre, ma fu il 29 ottobre, l'incarico dell'aiutante di campo del sovrano a Mussolini di venire a Roma per formare un governo, e il 30 ottobre la formazione del governo e la presentazione della lista dei ministri e sottosegretari al re nella mattinata del 31 ottobre. Questo fu quello che avvenne realmente. Quindi un aspetto di forzatura della prassi istituzionale e parlamentare sicuramente ci fu, sotto l'ondata della minaccia di violenza. La cosa ancora più grave è questa. In un certo senso, con un linguaggio antistorico, si potrebbe dire che c'era un capo di un'organizzazione eversiva e terroristica in Italia, che se ne stava a Milano, e che invece che essere perseguito penalmente per il piano eversivo, insurrezionale, l'assalto armato alla capitale del Regno d'Italia, fu premiato e invitato in vagone eletto a recarsi a Roma per ricevere l'incarico di formare il governo. Quindi qualcosa di grave e di eccezionale avvenne, indipendentemente dalle definizioni che si possono dare.
Abbiamo parlato di un evento che si svolse su più giorni. Marco Palla, concretamente, chi erano i fascisti che parteciparono a questo evento?
Si potrebbe dire i marciatori verso Roma, in direzione di Roma, erano una piccola minoranza dei fascisti, però i fascisti erano nella tarda primavera del 1922 320.000 in Italia, cioè per i numeri dell'Italia dell'epoca era la più grossa organizzazione politica. I socialisti avevano raggiunto negli anni della Prima Guerra Mondiale i 200.000 iscritti, per dare un'idea. E questi 300.000 iscritti possedevano una capacità di armi leggere naturalmente, però di schierarsi in gruppi paramilitari notevole, quindi potevano paralizzare davvero almeno alcune aree del paese, le aree più produttive, la Valle Padana e poi giù la via Emilia e poi scendendo lungo i tratti ferroviari da Bologna a Firenze in direzione certamente di Roma. Però può calcolare, non si saprà mai il numero esatto, che i fascisti erano compresi fra 20 e 30 mila quelli che si dirigevano verso Roma. Le loro capacità militari erano scadenti, i 28 mila militari che costituivano la guarnigione dei militari italiani a difesa di Roma avrebbero avuto ragione, ma in termini di qualche mezz'ora di questa forza armata fascista dal punto di vista militare. Il problema è che il movimento di opinione pubblica, i poteri forti, le dichiarazioni di Confindustria favorevoli a un governo Mussolini, infine l'establishment militare che consigliò il re, consigliavano tutti una via diversa da quella di affrontare in campo aperto i fascisti, perché questo significava, e questo pensava così anche il re, aprire la strada della guerra civile. Erano tutti giovani, ecco, si può dire questo, i fascisti anagraficamente, come nuovo era il nuovo ismo, fascismo, i fascisti erano tutti di età un 50% inferiori ai 25 anni, avevano fatto la guerra mondiale, quindi un po' di addestramento militare ce l'avevano e soprattutto non avevano gli avversari delle altre forze politiche, non erano così compatti contro i fascisti stessi.
Quanto fu sottovalutato, Giulia Albanese, questo evento, malgrado l'impatto fortissimo che il fascismo ebbe in quegli anni?
L'evento fu per certi versi sottovalutato e lo fu senz'altro da parte della classe dirigente liberale, che sostanzialmente cercò di dire che si era trattato di un avvicendamento di governo più o meno come gli altri e che il governo scaturito da quell'evento era un governo, diciamo, liberale e in continuità con il passato. Questo malgrado il discorso fortissimo di Benito Mussolini alle Camere il 16 novembre del 1922, che era una vera sferzata nei confronti del parlamentarismo, della rappresentanza elettorale, politica, eccetera. E quindi, diciamo, si può dire che questo evento sia stato sottovalutato dalla classe dirigente dell'epoca, si può dire che lo fu in parte anche dall'opposizione socialista in modo particolare e popolare. Io direi che invece non fu sottovalutato all'estero, dove la marcia su Roma ebbe un impatto notevole, ebbe un impatto diverso a seconda dei diversi contesti socio-politici e degli equilibri politici dei diversi paesi, ma dall'estero ci si rese conto abbastanza rapidamente che quello che era successo a Roma cambiava un po' il quadro della politica europea di quel dopoguerra, e lo cambiava nel senso che le alternative politiche per la gestione dello Stato e le prospettive politiche non erano più l'alternativa tra la democrazia liberale e la rivoluzione bolscevica, ma c'era qualche cos'altro. Il fascismo aveva in qualche modo aperto la porta verso altre prospettive politiche, e quella porta, come sappiamo, non si sarebbe più richiusa almeno fino alla Seconda Guerra Mondiale. E quindi da questo punto di vista io penso che ci sia stata una sottovalutazione tanto della storiografia quanto anche delle opinioni pubbliche europee e occidentali sulla importanza di questo evento e ovviamente delle sue conseguenze nel trasformare il clima ma anche il quadro politico dell'Europa tra le due guerre.
Quali furono, Marco Palla, le conseguenze politiche della marcia su Roma che nell'ottobre del 22 cambiò la storia dell'Italia?
A breve termine fu che Mussolini ottenne la concessione dei pieni poteri e la Camera gli votò una fiducia molto larga, votarono contro il governo Mussolini solo socialisti, comunisti e repubblicani, e soprattutto indirizzò subito alcuni, oltre alcuni provvedimenti economici tesi a rassicurare gli ambienti industriali, finanziari, eccetera, e indirizzò subito la strada di questo governo verso una prassi sui generis. Istituì nel dicembre del 22 il Gran Consiglio del Fascismo, che si riuniva di notte segretamente, riuniva i maggiori capi fascisti, quasi come un elemento di controllo istituzionale di un governo che, ricordiamo, all'inizio era di coalizione, facevano parte ministri e sottosegretari liberali di altre forze democratiche, anche esponenti del Partito Popolare Italiano. E poi nel gennaio del 23 istituì la milizia fascista, fu un atto di legalizzazione inaudito di tutti quei gruppi paramilitari totalmente illegali che avevano portato armi spavaldamente in gran parte del paese. Una volta diventati parte della milizia, diventarono legali. La milizia costituita da 250.000 fascisti, la polizia da 50.000 uomini, i carabinieri da 80.000, non avevano armamenti pesanti, eccetera, ma avevano la legittimità e però non giuravano neanche fedeltà a re, ma solo a Mussolini. Quindi Mussolini opera su un doppio binario: continuano le violenze, continuano gli assassini, continuano l'assassinio del sacerdote Don Minzoni in Emilia nel 23, nel 24 naturalmente il più celebre assassinio politico di un deputato, Giacomo Matteotti, rapito e ucciso da una squadra di sicari fascisti. Insomma, non fu affatto la cessazione delle violenze la costituzione del governo Mussolini, si andò verso quella che alcuni storici hanno individuato addirittura una via italiana verso il totalitarismo già precoce, prima ancora del 25-26, quando il fascismo diventò una dittatura aperta togliendo la libertà a tutti di associazione politica, di libera stampa, eccetera, eccetera.
Giulia Albanese, che relazione c'è tra la marcia su Roma e altre pratiche di violenza e di discorsi politici di tipo autoritario, dittatoriale e fascista nell'Europa del tempo?
Sì, allora diciamo ci sono diversi livelli di questa risposta, perché ovviamente c'è un tema che è quello della radicalizzazione dell'uso della violenza in Europa dopo la Prima Guerra Mondiale, che è chiaramente legato a quell'esperienza e a quell'esperienza di massa, con quel livello di morti, con quell'ampiezza di militarizzazione della popolazione civile, eccetera. E questo è un tema. E un altro tema che c'è e che riguarda, diciamo, appunto più complessivamente l'Europa è quanto questi fenomeni di radicalizzazione, di militarizzazione della violenza fossero precedenti alla marcia su Roma, che è un dato che negli ultimi anni la storiografia ha sottovalutato, ma che secondo me invece andrebbe analizzato con maggiore attenzione. E poi c'è un terzo dato, cioè in che rapporto sta il fascismo con queste esperienze di radicalizzazione, e ovviamente il fascismo sta pienamente dentro questi fenomeni, come ha anche ribadito recentemente Robert Gerhard in un suo bel libro sul primo dopoguerra e analizzando il periodo 18-23 in Europa, però ci sta in un modo particolare, cioè ci sta perché il fascismo non è solamente un movimento paramilitare, è anche un partito politico e quindi è l'unico tra questi movimenti del primo dopoguerra che agisce la violenza paramilitare avendo in mente un progetto politico e un discorso di tipo politico e una capacità di inserirsi nel gioco parlamentare ed istituzionale. Allora questo è un elemento di novità ed è l'elemento di novità che, come dicevo, viene colto a livello europeo molto chiaramente con l'ascesa di Mussolini al potere e la marcia su Roma, ed è un elemento ispiratore soprattutto ovviamente in quei contesti in cui la democrazia liberale è in crisi e dove ci sono forze politiche, classi dirigente della destra anche radicale che si pongono il problema della conquista del potere. Non è casuale che l'impatto più forte della marcia su Roma sia sentito in paesi come la Spagna, il Portogallo e la Germania, che in modi diversi, diciamo, stanno vivendo fasi complicate. Allora in Spagna in modo particolare nel settembre del 23 andrà al potere per un colpo di stato militare, che però è una marcia su Madrid e quindi diciamo sente anche un po' l'eco della marcia su Roma, Primo de Rivera. Ci va e sia Alfonso XIII che lo stesso Primo de Rivera esprimeranno a più riprese il loro fascino per quanto sta succedendo in Italia e anche in qualche modo il desiderio di accomunare l'esperienza spagnola con quella italiana. Ovviamente le differenze sono moltissime, però il desiderio di affermare che Primo de Rivera è il Benito Mussolini di Alfonso XIII ce la dice lunga sull'impatto anche simbolico che la marcia su Roma ha, ma ce lo dice anche invece un movimento che non ha successo come il Putsch di Monaco di Adolf Hitler nel 1923, che fallirà ma che ha in mente esattamente questo tipo di quadro, cioè il quadro della trasformazione eversiva dello Stato proposta dalla marcia su Roma, che noi sappiamo non essere solo una trasformazione eversiva, perché diciamo l'eversione è un'eversione istituzionale oltre che un'eversione sul terreno e sul piano della violenza, però di fatto questo è un elemento che gioca un ruolo importante. Proprio in questa capacità del fascismo di fondere insieme elementi di carattere politico ed elementi di carattere paramilitare, spinte che vanno in direzioni diverse. E negli anni successivi poi sia l'imitazione del modello della conquista del potere, della marcia su Roma, che anche diciamo, la riflessione sulle specificità del fascismo sarà un elemento importante del discorso politico, ma anche della pratica politica dell'Europa tra le due guerre.